1. Patrimonio dell'INAIL. 1.1 Premessa. La struttura amministrativa è incaricata della gestione del patrimonio. Le attività connesse al patrimonio immobiliare vengono svolte dalla Direzione Centrale Patrimonio e dalle direzioni regionali. In particolare, la Direzione Centrale Patrimonio gestisce le strategie generali ed i progetti innovativi, garantendo anche l'uniformità delle azioni amministrative sul territorio, mentre le direzioni regionali curano, all'interno dell'ufficio attività strumentali, tutti gli aspetti legati alla gestione amministrativa degli immobili, locazioni, manutenzioni, procedure di vendita, istruttorie per i nuovi acquisti. Alla gestione del patrimonio collaborano anche la consulenza tecnica per l'edilizia e le consulenze tecniche regionali nell'ambito delle diverse direzioni regionali. I numeri della gestione. Nonostante le dismissioni immobiliari che hanno riguardato l'istituto, ancora oggi risultano in gestione. Punto interrogativo 100 immobili istituzionali 900 euro MLN. Punto interrogativo 200 immobili a reddito 1 euro e 30 centesimi MLD. Punto interrogativo 500 protesi 70 euro MLN. Punto interrogativo 6 aree e in costruzione 200 euro MLN. Punto interrogativo ex ship 340 euro MLN. In relazione agli stessi i numeri parlano di circa 1700 locatari e di circa 60 milioni di euro di canoni annui da gestire. 1.2 Le tipologie di immobili. Gli immobili dell'istituto tradizionalmente si dividono in beni utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale ed immobili a reddito. All'interno degli immobili con destinazione strumentale si distinguono locali ad uso ufficio e spazi destinati a centri medico-legali, ambulatori, utilizzati anche per prestazioni di pronto soccorso o centri di fisioterapia ove previsti. Un caso a sé sono i centri protesi, Vigorso di Budrio, filiale di Roma e, in futuro, Lamezia Terme, ed i centri di riabilitazione, Volterra, destinati a trattamenti ad alta densità di cura. 1.3 La vendita degli immobili di proprietà dell'INAIL. La vendita degli immobili a reddito di proprietà degli enti previdenziali è stata dapprima regolamentata dalla legge 104/96, con cui sono stati predisposti i cosiddetti piani di cessione, ordinario e straordinario, la cui attuazione è stata concretamente avviata nell'anno 2015, con il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410, con cui hanno preso il via le successive operazioni di cartolarizzazione denominate SCIP 1 e SCIP 2. Peraltro, nell'anno 2008 lo Stato, con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 43 bis ha stabilito che tutte le unità immobiliari invendute al 1 marzo 2009 fossero retrocesse, rivendute, agli originari proprietari, con l'obbligo, peraltro, di continuare le attività di vendita sino alla loro completa alienazione. Il citato articolo 43 bis della legge n. 27 febbraio 2009, n. 14, prevede che gli enti debbano continuare le operazioni di vendita in corso al momento della retrocessione, attenendosi per quanto possibile alle regole già stabilite nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione, anche al fine favorire l'accesso alla prima casa di abitazione da parte degli inquilini. Di conseguenza gli immobili saranno offerti in opzione agli inquilini e solo nel caso in cui questi non accettino la vendita saranno posti all asta. 1.4 Le locazioni. Ordinariamente, il processo locazione ha inizio con la ricerca di un possibile locatario dell'unità immobiliare di proprietà. Sono fatte salve le ipotesi di locazione di immobili aventi una specifica destinazione per legge o quelle in cui già in fase di acquisto sia stato stabilito chi debba essere il conduttore. Riguardo ai residenziali rileva la particolare natura pubblica dell'ente. In relazione a questi ultimi, difatti, la legge ha stabilito quali siano le categorie di possibili conduttori e le rispettive percentuali di assegnazione. In particolare agli sfrattati dovrà essere riservato il 50% delle unità che si rendano disponibili ed un altro 15% dovrà essere riservato, previa comunicazione dei comandi competenti, agli appartenenti alle forze del ordine interessati da trasferimenti d'ufficio per i quali le amministrazioni di competenza fanno pervenire le relative graduatorie di assegnazione. Il restante 35% sarà assegnato a dipendenti o altri soggetti terzi tutti concorrenti in un'unica graduatoria il cui punteggio tiene conto di reddito, stato familiare ed altri coefficienti che ne garantiscano una destinazione sociale. Diverse sono le procedure previste per la ricerca di locatari di unità immobiliari commerciali libere. In questo caso la procedura inizia con una prima valutazione circa il più probabile valore locativo del bene, laddove lo stesso, sulla base di un parere tecnico formulato dalle consulenze tecniche regionali, dovesse essere ritenuto superiore a 50.000 euro, viene richiesta della direzione regionale competente una stima dello stesso da parte di una commissione centrale di congruità, formata da professionisti estranei all'istituto, che sulla base di un'accurata istruttoria determina, in via definitiva, il valore locativo del immobile. A questo punto ha inizio una procedura ad evidenza pubblica, mediante la quale viene individuato un soggetto disponibile ad assumere in locazione il bene. Alla stipula del contratto di locazione provvede la direzione regionale competente per territorio. 1.5 Gli investimenti immobiliari. L'istituto, su disposizioni di legge, acquista immobili anche a garanzia delle riserve tecniche atte a garantire la copertura di oneri futuri. Pagamento delle rendite. La principale norma di riferimento ancora oggi rimane l'articolo 65 della legge n. 153/69, che prevede la possibilità per tutti gli enti previdenziali di investire i fondi disponibili, vale a dire le somme eccedenti la normale liquidità di gestione. Gli acquisti riguardano sia edifici adibiti ad uso istituzionale, uffici, centri medici legali e riabilitativi, centri protesi, sia immobili a reddito con finalità di pubblica utilità. Gli acquisti immobiliari vengono effettuati sulla base di appositi piani di impiego deliberati dal presidente dell'istituto e successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza e dei Ministeri vigilanti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze, seguendo le procedure fissate dal Regolamento per gli investimenti immobiliari, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 15 dicembre 2005, nonché dalla legislazione di settore successiva. Negli ultimi tempi la tematica relativa agli investimenti immobiliari è stata interessata da una notevole evoluzione normativa che ha comportato una considerevole modifica del precedente quadro di riferimento. Principio immanente è l'importanza per l'INAIL, in quanto istituto assicuratore, di valorizzare al massimo il proprio patrimonio immobiliare e quindi investire avendo come fine la maggiore redditività possibile per costituire riserve atte a garantire la copertura di oneri futuri. Pagamento delle rendite. Il punto di partenza della citata evoluzione normativa è rappresentato dalla legge n. 244/2007, legge finanziaria per il 2008, ai sensi della quale l'istituto può destinare, a partire dall'1 grado gennaio 2008, un importo massimo corrispondente al 7% dei fondi disponibili, ossia delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione, ad investimenti immobiliari realizzabili esclusivamente in forma indiretta. In seguito al terremoto verificatosi in Abruzzo, il legislatore è intervenuto per fronteggiare tale emergenza e pertanto, con la previsione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito nella legge n. 77 del 24 giugno 2009, ha imposto ulteriori vincoli, includendo, nell'ambito degli investimenti degli enti previdenziali relativi al quadriennio 2009-2012, gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma. Tale previsione normativa è stata successivamente attuata con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820-2009, che ha confermato l'inclusione degli interventi in Abruzzo tra le finalità di pubblico interesse che l'INAIL, in quanto rientrante nel novero degli enti previdenziali, è tenuto a perseguire. Da ultimo, il decreto legge N78-2010, convertito in legge N.122-2010, ha riformulato le disposizioni riguardanti gli investimenti a reddito, diversi da quelli da destinare all'Abruzzo. Nello specifico, l'articolo 8, al comma 4, nel fare salvi, per l'appunto, gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo, ha disposto che le restanti risorse sono destinate dagli enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, con modalità di attuazione che saranno stabilite da un decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In tale mutato quadro normativo l'Istituto, al fine di riattivare la politica dei propri investimenti immobiliari fermi ormai da troppo tempo, ha ritenuto di destinare il 50% dei fondi disponibili, relativamente al 2009-2012, al programma di ricostruzione in Abruzzo e, al contempo, in attesa dell'emanando regolamento ministeriale che consentirà la ripresa degli altri investimenti a reddito, avviare un programma che consenta di ottenere una quanto più completa conoscenza del proprio patrimonio immobiliare. Successivamente, con determina presidenziale N. 98-2010, si dava corso, tra l'altro, all'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai fondi disponibili ex legge del bilancio di previsione 2010 e con la delibera CIV N. 16.010 veniva approvata la destinazione della quota del 50% dei suddetti fondi, relativi agli anni 2009-2010, agli investimenti in forma indiretta da realizzarsi nei territori dei comuni colpiti dal sisma. L'Istituto ha inoltre portato avanti, sempre nell'ottica della valorizzazione del proprio patrimonio e al fine di attivare gli ulteriori investimenti, un progetto di qualificazione delle informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare attraverso un'intensa attività di ricognizione e di ristrutturazione completa della banca dati informatizzata del patrimonio stesso. Si evidenzia, al riguardo, che tale attività è stata svolta al fine di adempiere agli obblighi connessi all applicazione dell'articolo 2,222 della legge N. 191-2009, legge finanziaria 2010, e successivamente consentirà di avviare una concreta attività di due diligenze. 1.6 La Casa del Welfare. Il progetto relativo alla costituzione della Casa del Welfare delinea un modello organizzativo volto a realizzare, attraverso sinergie logistico funzionali tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli enti previdenziali e assicurativi vigilati, una complessiva razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici territoriali, al fine di conseguire, nell'arco del triennio 2010-2012, un considerevole risparmio finanziario, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, e al contempo mirare al miglioramento dell'azione amministrativa e della qualità dei servizi erogati. In sostanza, la gestione comune di uno stesso immobile da parte delle sopra indicate amministrazioni e la razionalizzazione dei relativi spazi appare una soluzione idonea sia alla realizzazione di ingenti risparmi, sia a garanzia di una migliore accessibilità ai servizi e di una maggiore personalizzazione della risposta all'utenza. Il progetto Casa del Welfare prende le mosse dalla L. 24 dicembre 2007. N. 247, protocollo sul welfare, e in particolar modo dall'articolo 1,7, che per gli enti previdenziali pubblici contempla, tra i criteri e le modalità per il riordino e la riorganizzazione, la possibilità di prevedere modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune, di attività strumentali. L'adozione, da parte delle amministrazioni, di accordi volti a disciplinare forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali è prevista inoltre all'articolo 74, riduzione degli assetti organizzativi, commi 1, 2 e 3 del DL 25 giugno 2008, N. 112. Convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, N. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e la stabilizzazione della finanza pubblica. L'obiettivo al quale tutte le amministrazioni dello Stato, nonché l'INAIL in quanto la norma espressamente si riferisce anche agli enti pubblici non economici, devono tendere alla riduzione degli assetti organizzativi, ossia una complessiva opera di razionalizzazione e riorganizzazione da realizzare attraverso un ridimensionamento degli stessi, il riordino delle competenze degli uffici, l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni legislative e strumentali, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale e l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali ai fini dell'attuazione delle misure di cui al sopracitato articolo 74, comma 3, e l'articolo 1, comma 9, della L. 13 novembre 2009, N. 172 prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuova con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali, nell'ottica della valorizzazione degli immobili strumentali e della realizzazione di centri unici di servizio. Si autorizzano inoltre gli enti previdenziali e assistenziali a stipulare con il Ministero del Lavoro apposite convenzioni riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Dispone altresì che con decreto ministeriale, di prossima emissione, saranno individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui al sopracitato articolo 1, comma 7 della L. 247-2007, finalizzati a realizzare sinergie e a conseguire i risparmi indicati in premessa, 100 milioni di euro, nel triennio 2010-2012. Nel contesto brevemente delineato, è intervenuta la direttiva del Ministero del Lavoro del 14 novembre 2008 che, ai fini dell'attuazione degli obiettivi sopra richiamati, propone la realizzazione del modello Casa del Welfare, dettando al riguardo le linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione e razionalizzazione e per l'implementazione delle sinergie organizzative degli enti pubblici vigilati. In data 5 maggio 2009, viene stipulata dal suddetto Ministero, dall'INPS, dall'INAIL e dall'INPDAP, la convenzione quadro per la costituzione di poli logistici integrati a livello territoriale che, oltre al modello Casa del Welfare, prevede all'art. 12 la possibilità di stipulare accordi bilaterali per l'attivazione di progetti di integrazione logistico funzionale delle strutture e dei servizi, dando priorità all'integrazione con le sedi del Ministero del Lavoro, qualora l'assetto logistico e organizzativo delle amministrazioni interessate non consentisse, in sede di prima attuazione, la realizzazione del livello più ampio di integrazione. Recentemente, il DL 31 maggio 2010, N. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, N. 122, all'articolo 8, commi 2, 6, 7, 8, 9 e 15, ha dettato una disciplina puntuale finalizzata al contenimento della spesa pubblica e ha riconosciuto in capo agli enti previdenziali e assistenziali pubblici la facoltà di predisporre piani di investimento finalizzati alla realizzazione di poli logistici integrati quali sedi uniche a livello provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli stessi enti, ai sensi del comma 9 del citato articolo, che richiama espressamente L. Attività di ricognizione prevista all'articolo 2, comma 222, della L. 191-2009, in cui si riconosce un ruolo primario all'Agenzia del Demanio nella complessa opera di razionalizzazione immobiliare. Entro il 31 dicembre 2010, gli enti erano tenuti ad effettuare un censimento degli immobili di proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli a reddito, secondo le modalità che verranno fissate con l'emanando decreto ministeriale. Tale censimento ha riguardato anche gli immobili interessati dal processo di razionalizzazione connesso alla costituzione di poli logistici integrati. L'attività di ricognizione dei patrimoni immobiliari è sostanzialmente propedeutica alle operazioni di investimento previste al comma 8 del citato articolo 8, che riconosce carattere strumentale agli immobili acquistati e adibiti a sede di poli logistici integrati. 1.7 Investimenti immobiliari. La possibilità di effettuare investimento immobiliare è stata sospesa con provvedimento governativo del 1998 e la liquidità relativa a tale forma di investimento viene depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rendimento zero. 2. Appalti pubblici. 2.1. Cenni introduttivi. Per la realizzazione dei lavori, manutenzione, ristrutturazione o trasformazione degli immobili di proprietà, costruzione di nuovi edifici istituzionali o a reddito, per l'affidamento dei servizi e delle forniture dei mezzi necessari per il funzionamento delle proprie strutture, l'ente, stante la rilevanza dell'interesse pubblico anche nell'attività amministrativa di diritto privato, utilizza contratti ad evidenza pubblica. La materia relativa agli appalti di qualsiasi genere posti in essere dalle amministrazioni pubbliche è oggetto di costante attenzione e regolamentazione da parte del legislatore sia nazionale che comunitario. Stante la natura del soggetto appaltante, la rilevanza dell'interesse pubblico, il rilievo economico, l'appalto pubblico in relazione all'oggetto si articola in tre categorie: appalto di lavori pubblici, appalto pubblico di servizi e appalto pubblico di forniture e appalti misti regolati da normativa nazionale e comunitaria, recepite dall'INAIL, anche con integrazioni, nel proprio regolamento di amministrazione e contabilità. 2.2. Appalti pubblici di lavori. Al fine di poter attivare le procedure di gara di un lavoro pubblico è necessaria la presenza di una progettazione estremamente completa, esecutiva, ma è possibile indire una gara in presenza di progettazione definitiva e o preliminare, nel quale la progettazione esecutiva e o definitiva è affidata all'appaltatore insieme alla esecuzione dei lavori. Incombe all'amministrazione l'obbligo della programmazione triennale dei lavori da allegare al bilancio di previsione e da inviare anche all autorità di vigilanza sui contratti pubblici, figura di rilievo e con compiti specifici nell'appalto dei lavori pubblici è il responsabile unico del procedimento, appartenente al ramo tecnico dell'amministrazione, che segue tutta la procedura dell'appalto, dalla fase della progettazione preliminare sino al collaudo dell'opera. Quindi, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, gara, esecuzione del lavoro, eventuale contenzioso, collaudo. 2.3. Appalti pubblici di servizi. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto tra l'amministrazione pubblica e un operatore economico, che può essere persona fisica o giuridica o un ente pubblico fornitore di servizi, avente a oggetto le prestazioni di servizi elencati negli allegati 2A e 2B del D.LGS N.163/2006 e SMI. Oggetto degli appalti di servizi è sostanzialmente la produzione di un utilità da parte dell'affidatario della prestazione, ovvero lo svolgimento di un'attività volta a soddisfare un interesse del committente. Anche i servizi, come i lavori e a differenza delle forniture, consistono in una prestazione di facere, volta però non a realizzare qualcosa di nuovo, come avviene per i lavori, ma a produrre una utilità, esempio servizio di pulizie, di giardinaggio, di vigilanza, di manutenzione, fotocopiatrici, eccetera. 2.4. Appalti pubblici di forniture. L'appalto pubblico di fornitura è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto fra la pubblica amministrazione e un operatore economico, che ha per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto. In particolare sono appalti di fornitura sia i contratti a esecuzione periodica, sia quelli che si realizzano in un'unica soluzione, ovvero in unico contesto. Si tratta di una categoria ampia, comprensiva di molteplici rapporti giuridici, comunemente caratterizzati dall'impegno di fornire cose mobili, prestazioni di dare a differenza degli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori e servizi che consistono in prestazioni di fare per un'amministrazione pubblica secondo i suoi particolari bisogni. 2.5. Appalti misti. Si parla di appalti misti quando l'oggetto dell'appalto è complesso e ricomprende contestualmente prestazioni di diversa natura, esecuzione di una fornitura, realizzazione di un'opera, prestazione di un servizio. 3. Principi della contrattualistica pubblica. Al fine di garantire la rispondenza del contratto allo specifico interesse pubblico di cui l'ente è gestore, è necessario che esso formi la sua volontà attraverso provvedimenti capaci di esternare l'iter seguito ed idonei ad evidenziare le ragioni di pubblico interesse che lo inducono a concludere un determinato contratto e a scegliere una determinata controparte. La disciplina dell'evidenza pubblica va spiegata con la necessità di assicurare la rispondenza del contratto alla funzione e di garantire il principio del rispetto della legalità che impone alla PA di comportarsi in modo trasparente e imparziale, garantendo i principi della massima concorrenza tra le imprese e della par condicio tra i concorrenti, eliminando il rischio di discriminazioni. Il procedimento di evidenza pubblica è un procedimento articolato in tre fasi: la determinazione a contrarre, la scelta del contraente e relative determinazioni, la stipula e gestione del contratto. La determina a contrarre segna l'apertura dell'iter procedimentale, EL, atto con il quale l'amministrazione, nel caso dell'istituto il dirigente titolare di budget, manifesta il proposito di addivenire alla conclusione di un determinato contratto. Con tale provvedimento viene fissato il progetto di contratto, il suo contenuto, la spesa prevista, il metodo da seguire per la scelta del contraente. La sua mancanza determina l'illegittimità di tutti gli atti della sequenza procedimentale ed incide sulla legittimità e l'efficacia del contratto di cui costituisce il presupposto. La seconda fase del procedimento ad evidenza pubblica è costituita dalla scelta del contraente. Tale fase è quella in cui sono più evidenti i poteri pubblicistici e più rigide le procedure che disciplinano il loro esercizio. È proprio tale fase a caratterizzare i contratti della PA come contratti ad evidenza pubblica. Per l'amministrazione la scelta del contraente è limitata in quanto deve cadere su imprenditori la cui idoneità tecnica, morale, economico, finanziaria sia stata preventivamente accertata. Deve essere fondata sul principio della concorrenza sollecitata da un'idonea pubblicità, deve avvenire secondo metodi tipici, deve essere determinata preventivamente, in modo meccanico, sulla base cioè di elementi obiettivi di cui il prezzo è solo uno dei parametri. Le procedure di individuazione del contraente sono la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura negoziata, la procedura in economia, gli acquisti in convenzione o tramite mercato elettronico con SIP. La gara pubblica si conclude con l'aggiudicazione definitiva efficace, atto con il quale la stazione appaltante, dopo aver accertato la presenza di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara, proclama il vincitore. I contratti della PA vanno conclusi, la sottoscrizione del contratto costituisce la terza fase, per iscritto, a pena di nullità rilevabile, anche d'ufficio, essendo la forma scritta richiesta ad substantiam. 3.1. Il quadro normativo di riferimento esterno. Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con cui è stato emanato il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/C.E e 2004/18/C.E, che riunisce in un unico corpo normativo le discipline degli appalti di lavori, forniture e servizi precedentemente contenute in svariate distinte fonti normative. Articolo 26 della legge 488/99, confermato da ultimo dal disposto dell'articolo 2, commi 573 e 574 della legge 244/2007, legge finanziaria 2008, ha istituito il nuovo sistema di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso la previsione di convenzioni stipulate per il tramite della Consip S.p.A. Le amministrazioni statali centrali e periferiche devono approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando tali convenzioni, mentre le restanti pubbliche amministrazioni, tra cui l'INAIL, possono, invece, utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. DPR 101/2002 recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi, anticipando la normativa comunitaria in materia, ha, altresì, introdotto un sistema di acquisti online articolato su due diverse procedure telematiche di acquisto, le gare telematiche quali strumenti di approvvigionamento di beni e servizi sia sopra che sotto soglia comunitaria ed il mercato elettronico Consip quale procedura per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria. DPR 5 ottobre 2010 N.207, GU 10 dicembre 2010, regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici che entrerà in vigore dopo 180 GG, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. Interno. Delibere INAIL N. 500 2007 N. 78 2008 che hanno comportato l'intervento di reingegnerizzazione della funzione acquisti con l'accentramento a livello regionale degli acquisti di beni e servizi e dell'esecuzione di lavori pubblici entro determinate soglie. L'istituzione, a far data dall'1 ottobre 2008 ad opera della circolare N. 53 2008, del Servizio Centrale Acquisti quale unico centro di responsabilità per la gestione in modo accentrato delle procedure di gara, di acquisto di forniture, servizi ed esecuzione di lavori per la Direzione Generale, con eccezione di quelle di acquisizione di forniture e servizi informatici e di telecomunicazione che restano di competenza della DOCSIT. A seguito del nuovo quadro normativo introdotto dal Codice dei Contratti, si è proceduto all'adeguamento ed aggiornamento delle norme regolamentari interne dell'Istituto in materia contrattuale, che si presentavano, in alcuni casi, in contrasto con norme di rango superiore ed il nuovo modello organizzativo dell'Istituto. Sono state pertanto emanate le seguenti delibere. Delibera Presidente Commissario Straordinario N. 31 del 27 febbraio 2009, che ha approvato le modifiche apportate al regolamento amministrativo contabile dell'Istituto. Delibere Presidente Commissario Straordinario N. 30 del 27 febbraio 2009, che ha approvato il nuovo regolamento per le spese in economia, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 N. 163 N. 47 del 14 aprile 2010 che ha approvato il nuovo catalogo delle categorie di beni, servizi e lavori da acquistare in economia di cui si dirà appresso. Principali novità del regolamento amministrativo contabile dell'Istituto. Maggiore di convenzioni in ambito Consip e di mercato elettronico. Nell'ambito del progetto di razionalizzazione degli acquisti da realizzare mediante accentramento degli stessi a livello nazionale e regionale, l'Istituto CFR ha legato 1 alla delibera CIVN 8/2008 di approvazione della relazione programmatica 2009-2012, ha individuato nell'adesione alle convenzioni Consip lo strumento più efficace per raggiungere tali obiettivi, raccomandandone l'utilizzo, ove possibile, alle proprie strutture centrali e territoriali, unitamente al mercato elettronico. Per quanto sopra evidenziato, sono stati introdotti nell'ambito dell'articolo 85, i commi 5 e 6, che prevedono il ricorso al mercato elettronico ed alle convenzioni Consip, ovvero l'utilizzo dei parametri di prezzo, qualità come limiti massimi per la stipulazione di contratti di fornitura di beni e servizi, e dispongono, altresì, in tali ipotesi una semplificazione del relativo procedimento amministrativo, contabile, attraverso l'eliminazione a monte della determina a contrarre, fermo, restando la necessaria indicazione della motivazione del ricorso a tali procedure a valle in sede di determina di affidamento. maggiore di nomina commissioni di gara con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare il primo comma dell'articolo 86, nel confermare l'obbligo di nomina delle commissioni per le procedure aperte e ristrette, prevede che le stesse vengano nominate anche per le procedure negoziate. Per queste ultime, il successivo articolo 99, comma 4, prevede che la commissione venga nominata solo in casi di procedura negoziata da aggiudicare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi, in caso di aggiudicazione con il metodo del prezzo più basso, potrà procedere direttamente la stazione appaltante attraverso i propri uffici. Maggiore di introduzione di uno degli strumenti di derivazione comunitaria. Maggiormente innovativi, il dialogo competitivo, Art.100, quale alternativa al ricorso alle ordinarie procedure aperte o ristrette. Trattasi di una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte. A tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare. Maggiore di modifica delle soglie di riferimento per gli affidamenti in economia e la previsione normativa della necessità di emanare regolamenti interni alle amministrazioni al fine di poter operare attraverso tali istituti. Articolo 101. Inoltre, alla luce del nuovo assetto organizzativo si è posta la necessità di una rivisitazione del regolamento che desse conto anche della eventualità di una distinzione, in riferimento ad un singolo processo di acquisto, delle competenze tra stazione appaltante e dirigente competente all'adozione del provvedimento di spesa. Il nuovo disegno della funzione acquisti prevede, infatti, la possibilità della compartecipazione in un singolo processo di acquisto di due, o anche tre, differenti strutture. 1. Una deputata esclusivamente all'espletamento della procedura di gara, individuata quale stazione appaltante. 2. Un'altra, assegnataria di budget, competente alla emanazione del provvedimento di spesa e quindi della determina a contrarre e alla stipula del contratto e alla relativa gestione. 3. E una terza, centro di costo, destinataria dei beni e o servizi acquistati, competente a rilasciare la regolare esecuzione dei servizi ricevuti e a gestire l'inventario dei beni mobili. È da evidenziare che l'ipotesi di intervento dei tre attori nel processo acquisti è possibile soltanto per le procedure appaltate dal servizio centrale acquisti e commissionate da altre strutture assegnatarie di budget, in quanto per quelle gestite dalle centrali acquisti regionali il 1 grado e il 2 grado soggetto coincidono sempre. 3.2. Procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori. Introduzione. Le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori disciplinate dalle norme summenzionate costituiscono il fondamento della contrattualistica pubblica. Attraverso i procedimenti che saranno di seguito descritti, l'istituto individua il soggetto con il quale stipulerà un contratto per la fornitura di beni, l'erogazione di servizi e l'esecuzione di lavori. A differenza del privato, che è libero di scegliere il contraente esclusivamente sulla base delle proprie esigenze, l'amministrazione pubblica è vincolata a seguire delle regole poste a tutela dell'interesse pubblico e quindi della qualità della prestazione e a garanzia dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e concorrenzialità. Tuttavia, in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento, la normativa prevede procedure più o meno formali e regolamentate. Procedure ad evidenza pubblica, nelle quali rientrano le procedure aperte e ristrette rivolte ad una pluralità di operatori economici in ambito nazionale e comunitario. Procedure negoziate rivolte ad operatori economici scelti dalla stazione appaltante, nelle ipotesi previste dalla legge, Art. 56 e 57 del D.LGS 163-2006. Procedure in economia mediante cottimo fiduciario e affidamento diretto, rivolte ad operatori economici di fiducia della stazione appaltante, per acquisizioni nei casi e per importi individuati dalla stessa normativa. Adesione alle convenzioni e dal mercato elettronico con SIP. 3.3. Cenni sulle procedure ad evidenza pubblica. Le procedure aperte e quelle ristrette costituiscono la regola per L. Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori da parte delle pubbliche amministrazioni in quanto garantiscono la più ampia partecipazione degli operatori economici sul mercato e maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, in ossequio ai principi summenzionati. La procedura negoziata, invece, costituisce una eccezione ed è ammessa solo in ipotesi tassative previste dalla normativa e con particolari formalità. Le procedure aperte sono definite dal codice come procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta, mentre quelle ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore può chiedere di partecipare e in cui possono presentare offerta soltanto gli operatori invitati dalle stazioni appaltanti con le modalità stabilite dal codice. Dal punto di vista operativo questo comporta che la procedura aperta è costituita da un'unica fase in cui gli operatori inviano i documenti attestanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica e quelli soggettivi e l'offerta, mentre la procedura ristretta è costituita da due fasi. Nella prima inviano la domanda di partecipazione e i documenti attestanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica e quelli soggettivi. Successivamente la stazione appaltante invita coloro che sono qualificati a presentare l'offerta. In ogni caso il procedimento prende l'avvio dal provvedimento di autorizzazione all'espletamento della procedura aperta, ristretta o negoziata da parte della struttura competente, determina a contrarre bando di gara e pubblicità. Una volta autorizzata la procedura si può procedere alla pubblicazione del bando di gara, documento che rappresenta la lex specialis della gara. Ciò è, fissa le regole specifiche per la partecipazione, per la valutazione delle offerte e per l'aggiudicazione della singola procedura di gara. Poiché tali regole sono particolarmente dettagliate, il bando non può contenere tutte le informazioni. Adesso viene allegato il disciplinare di gara e il capitolato d'oneri che ne costituiscono parte integrante. Nelle procedure negoziate la pubblicazione del bando di gara è previsto solo in alcuni casi. Nei casi in cui non è previsto, è la stazione appaltante che invita gli operatori economici. Sono previste diverse forme di pubblicità a seconda dell'importo presunto del contratto posto a base di gara, che determina la soglia nell'ambito nazionale o comunitario degli operatori economici ai quali si rivolge. Per i lavori di importo pari o superiore a 4.845.000 euro. Per forniture di beni e servizi pari o superiori a 193.000 euro. È necessaria la pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e alla gara possono partecipare anche operatori che hanno sede nei paesi della comunità. Solo per gare relative a lavori di importo inferiore a 500.000 euro è prevista la pubblicazione nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori. Tale pubblicità e quella sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea sono gratuite, mentre quella sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è a pagamento. È prevista, inoltre, la pubblicità per estratto anche sui quotidiani a diffusione nazionale e locale in numero variabile a seconda della tipologia e dell'importo della gara, nonché su vari siti internet. Ulteriore onere posto a carico delle stazioni appalti e dei partecipanti alla gara è il pagamento della tassa all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, introdotto dall'articolo 1,67 della legge 23/12/05n/266 e disciplinato con delibera dell'autorità medesima del 26 gennaio 2006, modificata da ultimo con delibera 15 febbraio 2010. Relativamente alle modalità di versamento del contributo. Espletamento della gara. Per le gare indette dall'Istituto è sempre prevista la nomina di una commissione incaricata dell'esame dei requisiti dei partecipanti e della valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione, nominata con provvedimento del direttore generale. La commissione, che può avere al massimo 5 membri, funziona come collegio perfetto. Alle sedute della commissione possono assistere i membri del collegio sindacale ed il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo. Tutte le attività svolte e le decisioni prese dalla commissione in ciascuna seduta sono riportate in apposito verbale a cura del segretario della commissione. I verbali sono sottoscritti in ogni pagina da tutti i componenti e dal segretario. Tra le regole stabilite nel bando e nel disciplinare vi sono quelle per la partecipazione. Infatti, nonostante nella definizione delle procedure aperte e di quelle ristrette sia previsto che ogni operatore economico interessato può presentare offerta o che ogni operatore può chiedere di partecipare, ciò è da intendersi nel senso di ogni operatore qualificato per effettuare quella tipologia di prestazione. Pertanto, la prima attività della commissione consiste nell'esame dei documenti amministrativi presentati dai partecipanti, costituiti in gran parte da autodichiarazioni, dai quali risulta il possesso dei requisiti di capacità tecnica e quelli soggettivi richiesti nel bando ai fini dell'ammissione. Solo le offerte dei partecipanti in possesso dei requisiti sono oggetto di valutazione. Il bando di gara ed il disciplinare individuano in proposito il criterio di aggiudicazione tra quelli previsti dal codice degli appalti, prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa. Nel primo caso la gara è aggiudicata al concorrente che offre il prezzo più basso, nel secondo caso oggetto di valutazione sono il prezzo e la qualità tecnica dell'offerta ai quali viene attribuito un punteggio sulla base di criteri prefissati e la gara è aggiudicata all'offerta che ottiene il punteggio maggiore. Al termine dei lavori la commissione dichiara l'aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente risultato migliore offerente, in applicazione dei criteri brevemente illustrati, e trasmette i verbali all'ufficio competente per i successivi adempimenti. Inoltre la normativa prevede che le stazioni appaltanti verifichino la congruità delle offerte anormalmente basse individuate con metodi diversi a seconda che si tratti di gara da aggiudicare con il metodo del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, comunque, in ogni caso qualora l'offerta appaia anormalmente bassa. Pertanto, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria il concorrente è invitato a fornire gli elementi che giustificano la congruità del prezzo offerto. Aggiudicazione definitiva. Il codice degli appalti ha articolato il procedimento di aggiudicazione in più fasi ponendo a carico della stazione appaltante una serie di adempimenti che illustriamo sinteticamente, solo nella parte che interessa ai nostri fini. Come accennato nel paragrafo precedente, la documentazione prodotta dai concorrenti è costituita prevalentemente da autocertificazioni e, pertanto, prima di procedere alla dichiarazione di aggiudicazione definitiva la stazione appaltante deve richiedere all'aggiudicatario la produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di gara, bilanci, camera di commercio, attestati dei servizi e o forniture eseguite per altri committenti, eccetera. Successivamente alla verifica positiva di tale aspetto, la stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, procede ad aggiudicare definitivamente la gara con un provvedimento formale il cui contenuto illustreremo nel successivo paragrafo. L'aggiudicazione definitiva dichiarata al termine di questa fase del procedimento non può spiegare ancora i suoi effetti. Il codice prevede infatti una ulteriore fase, l'acquisizione dei certificati per la verifica dei requisiti di carattere soggettivo dichiarati dal aggiudicatario in sede di gara di cui all'articolo 38 del D.LGS 163/2006 e SM e casellario giudiziale, DURC, certificato di regolarità fiscale e contributiva, certificato antimafia, certificato del tribunale fallimentare, eccetera. Effettuata con esito positivo tale verifica, la stazione appaltante emette un ulteriore provvedimento con il quale dichiara l'efficacia del aggiudicazione definitiva, che chiude la fase procedimentale del espletamento della gara ed avvia quella inerente alla stipula del contratto. Prima della stipula del contratto, tra i vari adempimenti previsti a carico della stazione appaltante vi è quello di pubblicare un avviso contenente le informazioni inerenti l'esito della gara. L'avviso è pubblicato nelle stesse forme e con le stesse modalità del bando di gara. Stipula del contratto. Intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 11,9 del D.LGS N. 163/2006. La stipula del contratto deve avvenire entro 60 GG, ma non prima di 35 GG, dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione efficace a tutti i partecipanti. Ai fini della stipula del contratto, la stazione appaltante richiede la cauzione definitiva, le eventuali polizze assicurative, l'indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, nonché i dati anagrafici e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di esso, ai sensi dell'articolo 3 della legge N. 136/2010. Eventuali atti costitutivi di raggruppamenti d'imprese. 3.4 Procedure in economia. Nel novero delle modalità di scelta del contraente rientrano anche le procedure in economia disciplinate all'articolo 125 del Codice degli Appalti. Trattasi, in sostanza, di procedure in cui si perviene alla scelta del soggetto cui affidare il lavoro, il servizio o la fornitura attraverso un procedimento più snello rispetto a quello richiesto nell'espletamento di una gara pubblica descritto nel precedente. Con l'entrata in vigore del codice è stata ravvisata la necessità di emanare un regolamento che disciplinasse tale procedure, in considerazione dell'obbligo posto dall'articolo 125,10 del codice che ammette le acquisizioni in economia, nei nuovi limiti dallo stesso individuati, in relazione ad oggetto e importo delle singole voci di spese preventivamente individuati con provvedimento regolamentare di ciascuna stazione appaltante. Preliminarmente si evidenzia che l'adozione del regolamento e l'innalzamento delle soglie delle spese da affidare con tale sistema non costituiscono un presupposto per legittimare l'uso ordinario di tali procedure, che rappresentano, in ogni caso, una forma di affidamento residuale rispetto alle procedure di gara ad evidenza pubblica, espressione diretta dei principi di programmazione, trasparenza, parità di trattamento e concorrenzialità a tutela dell'interesse pubblico. In un'ottica di semplificazione e unificazione, si è ritenuto di riunire in un unico corpo regolamentare le discipline relative alle acquisizioni in economia di beni e servizi, nonché quelle relative all'esecuzione dei lavori. Benché le acquisizioni in economia, ai sensi di legge, possano essere effettuate sia in amministrazione diretta che mediante cottimo fiduciario, il regolamento reca la disciplina esclusivamente del cottimo fiduciario. Atteso che l'INAIL non si avvale dell'amministrazione diretta, il cottimo fiduciario si sostanzia in un affidamento a terzi del esecuzione di lavori, forniture o servizi, diretto o previa consultazione di almeno 5 operatori economici, è ammesso per i lavori per importi non superiori a 200.000 euro, per le forniture e di servizi per importi inferiori a 193.000 euro. L'affidamento diretto a terzi è dalla legge consentito nei limiti di 0.000 euro per i lavori, 0.000 euro per i servizi e le forniture. Con il regolamento per le spese in economia si è cercato, quindi, di stabilire quando si può ricorrere a siffatta procedura di scelta del contraente rispetto all'individuazione dell'oggetto e dei limiti di spesa fissati per le acquisizioni in economia. Quanto all'oggetto, le categorie generali di lavori eseguibili in economia sono quelle individuate nel comma 6 dell'articolo 125 del D.LGS 163/2006, integralmente trasfuso nell'art 6 del nuovo regolamento. Di contro, per le acquisizioni in economia di beni e servizi, l'oggetto delle acquisizioni viene individuato attraverso il rinvio alle classi delle categorie da 1 a 14 del catalogo di prodotti allegato al regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi. Quanto, invece, ai limiti di spesa, l'articolo 2 del regolamento preliminarmente dispone che i predetti limiti di spesa devono intendersi quali importi complessivi riferiti a ciascun esercizio finanziario. Lo stesso articolo precisa altresì che Per i lavori si deve fare riferimento alle singole tipologie di intervento indicate nel successivo articolo 6 da effettuarsi in ciascuno stabile. Per le forniture di beni e servizi si deve fare riferimento a ciascuna stazione appaltante e a ciascuna classe delle categorie da 1 a 14 indicate nel catalogo dei prodotti allegato al regolamento. Va però evidenziato che i limiti fissati dal predetto articolo 2 devono essere interpretati in combinato disposto con gli art. 15 e 16 del suddetto regolamento. Infatti l'articolo 15 in materia di lavori in casi di somma urgenza dispone che i predetti limiti potranno essere superati per l'importo che risulti indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Di contro l'articolo 16 al comma 2 prevede ipotesi legislativamente indicate, in presenza delle quali può sempre farsi ricorso alle procedure in economia a prescindere da qualsiasi riferimento alle relative spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario. Da un punto di vista procedurale si evidenzia quanto segue. L'affidamento mediante cottimo fiduciario con interpello avviene previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante. Ai soggetti individuati a seguito di indagine di mercato viene inviata una lettera di invito a presentare offerta relativa alla procedura di cui trattasi, in cui, in particolare, vengono indicate le modalità di presentazione della offerta medesima, il criterio di affidamento utilizzato nonché i documenti richiesti ai fini della stipula del contratto. Ai fini della stipula del contratto, che non può avvenire prima di 35 GG dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti, la stazione appaltante acquisisce i certificati attestanti i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 38 del D.LGS 163/2006 SME e richiede alla ditta risultata affidataria il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIA con la dicitura antimafia, il deposito cauzionale definitivo di cui al successivo punto è obbligatorio richiedere il deposito definitivo a prescindere dal importo contrattuale e dall'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento amministrativo contabile. Si evidenzia al riguardo che, benché tale obbligo non sia espressamente indicato nel regolamento delle spese in economia, lo stesso si evince dagli art. 8 e 18 che prevedono, rispettivamente nei contratti di cottimo e lettera ordinativo relativi ai lavori e ai servizi e forniture, l'obbligo di indicare l'ammontare della cauzione e della polizza assicurativa. Gli affidamenti diretti devono essere limitati ad esigenze impreviste e non programmabili. Inoltre, nel caso di ricorso a tale procedura, che non impone l'obbligo di interpellare preventivamente una pluralità di fornitori, è in ogni caso necessario procedere alla verifica della congruità del prezzo offerto. Al riguardo, si suggerisce di acquisire comunque più preventivi, ovvero procedere al raffronto con i prezzi del mercato elettronico, con SIP, per beni e servizi similari. Il provvedimento finale di affidamento dovrà riportare esplicitamente le motivazioni a sostegno della congruità dell'offerta, sotto il duplice profilo della remuneratività per l'offerente, in caso di prezzo troppo basso, che della convenienza ed economicità per la stazione appaltante, in caso di prezzo troppo alto. 4. Provvedimenti dirigenziali in materia di acquisti. Competenza e contenuti. Determina contrarre. Competenza all'adozione della determina. La determina a contrarre si sostanzia in un provvedimento di autorizzazione all'espletamento della procedura di affidamento. L'articolo 11 del D.LG. N. 163/2006 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti. L'articolo 82,4 del regolamento amministrativo, contabile del istituto attribuisce la competenza all'adozione della determina a contrarre ai dirigenti assegnatari di budget sulla base della nuova struttura organizzativa dell'istituto come sopra. Descritta, la competenza ad assumere la determina contrarre è diversa per le strutture centrali e per le direzioni regionali, mentre in queste ultime vi è sempre coincidenza tra struttura assegnataria di budget e stazione appaltante deputata all'espletamento della procedura di gara, la cui competenza è sempre attribuita al direttore regionale, nel caso delle strutture centrali, in cui opera il servizio centrale acquisti, la competenza all'adozione della determina è attribuita sulla base della titolarità del budget relativo allo specifico acquisto. In casi di titolarità delle direzioni centrali queste adottano la determina a contrarre autorizzando contestualmente il servizio centrale acquisti ad espletare la gara. In caso di titolarità del servizio centrale acquisti, il dirigente del servizio adotta la determina a contrarre, come per le direzioni regionali. Contenuti della determina. L'articolo 11 del D.LG. N. 163-2006 stabilisce, inoltre, il contenuto minimo della determina a contrarre, nella quale le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli elementi essenziali del contratto, oggetto, importo, durata, e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte. Nell'ordinamento interno dell'istituto l'individuazione della competenza circa l'assunzione della determina a contrarre ha immediate conseguenze sui contenuti del provvedimento, ed in particolare nel caso vi sia coincidenza tra struttura assegnataria di budget e stazione appaltante la determina a contrarre oltre all'autorizzazione all'espletamento della gara e all'eventuale prenotazione dell'importo presunto del contratto contiene anche l'impegno delle spese di gara relative alla pubblicità del bando e della post-informazione, guri e quotidiani. Nel caso non vi sia coincidenza, la determina a contrarre contiene l'autorizzazione all'espletamento della gara da parte del servizio centrale acquisti, l'approvazione degli elaborati di gara e la prenotazione del importo presunto del contratto nel caso di gare per l'esecuzione di lavori pubblici. In questo caso il servizio centrale acquisti assegnatario del budget relativo alle spese di pubblicità, adotta la determina di espletamento nella quale autorizza l'impegno della spesa necessaria alle pubblicazioni. Aggiudicazione definitiva. Competenza all'adozione della determina. L'aggiudicazione definitiva è dichiarata entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, salvo interruzioni per chiarimenti ai sensi dell'articolo 11 del D.LG. N. 163-2006 e art. 96-C, 4 e 97-C, 6 del Regolamento Amministrativo, Contabile, delibera N. 31-2009, con apposita determina del dirigente della struttura che opera quale stazione appaltante. Diversamente dalle strutture centrali, in cui opera il servizio centrale acquisti quale stazione appaltante che acquista per conto di altre strutture, nel caso delle strutture territoriali, la direzione regionale assegnataria di budget coincide sempre con la stazione appaltante deputata all'espletamento della procedura di gara. Contenuti della determina. Nella determina il dirigente, dopo aver preso atto di quanto risulta dai verbali della commissione e dell'esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 48 del D.LGS. N. 163-2006 aggiudica definitivamente la procedura in favore del migliore offerente individuato in sede di aggiudicazione provvisoria e autorizza le comunicazioni ai sensi articolo 79,5 let a conferma le eventuali esclusioni intervenute in sede di verifica del anomalia. Nel caso di procedura aperta conferma le eventuali esclusioni alle imprese escluse dalla commissione di gara nel corso della procedura e autorizza l'ufficio competente ad effettuare le relative comunicazioni di esclusione definitiva, come previsto dall'articolo 79,5 let b del citato decreto legislativo. Questa determina non genera mai movimenti contabili. Aggiudicazione definitiva efficace. Competenza all'adozione della determina. L'efficacia dell'aggiudicazione è dichiarata con apposita determina del dirigente della struttura che opera quale stazione appaltante ai sensi dell'articolo 11c, 8 del D.LGS, N. 163-2006 e degli art. 96c, 4 e 97c, 6 del regolamento amministrativo, contabile, delibera N. 31-2009, così come per la determina di aggiudicazione definitiva la competenza ad assumere. La determina è diversa per le strutture centrali in cui opera il servizio centrale acquisti e le direzioni regionali nelle quali vi è sempre coincidenza tra struttura assegnataria di budget e stazione appaltante deputata all'espletamento della procedura di gara e per le quali quindi la competenza è sempre attribuita al direttore regionale. Contenuti della determina. Anche in questo caso l'individuazione della competenza circa l'assunzione della determina di efficacia ha immediate conseguenze sui contenuti del provvedimento, ed in particolare nel caso in cui il servizio centrale acquisti operi solamente in qualità di stazione appaltante, il dirigente del servizio dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione e autorizza a) la richiesta dei documenti necessari alla stipula, cauzione definitiva, polizze assicurative, dati anagrafici, bancari eccetera, da inserire nel contratto. B. Le comunicazioni di cui all'articolo 79,5 del D.LGS. N. 163-2006. C. Lo svincolo delle polizze provvisorie di cui all'articolo 75,9 del medesimo decreto. D. La pubblicazione dell'esito della gara con le modalità previste dal D.LGS. N. 163-2006, rispettivamente agli articolo 65 e 66 per gli appalti sopra soglia e agli art. 122 e 124 per quelli sotto soglia. Questo tipo di determina, quindi, non genera movimenti contabili. In tal caso la direzione centrale assegnataria di budget, competente alla stipula e gestione del contratto, con autonoma determina autorizza la sottoscrizione dell'atto e assume il relativo impegno. Nel caso delle direzioni regionali e delle strutture centrali, qualora quest'ultime operino anche come stazione appaltante, la determina assunta dal direttore regionale o centrale è unica e contiene sia la dichiarazione di efficacia con relativa autorizzazione alla stipula, che l'assunzione dell'impegno di spesa, generando movimenti contabili. 4.1. Determina procedure in economia. Nel cottimo fiduciario previo interpello la determina a contrarre la determina di affidamento per l'esecuzione di lavori e servizi e per la fornitura di beni è emessa dal dirigente competente all'adozione del provvedimento di spesa. Nell'affidamento diretto si procede all'emanazione della sola determina di affidamento da parte dal dirigente competente all'adozione del provvedimento di spesa. 5. Obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti. Cenni. Con determinazioni NN 8 e 10 del 2010 l'autorità per la vigilanza suo contratti pubblici ha emanato indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, N. 136, come modificato dal DL 12 novembre 2010, N. 187. Nel rinviare al contenuto di dette determinazioni per gli approfondimenti, si precisa comunque che tali norme stabiliscono che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui è il primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. gli obblighi di tracciabilità vengono estesi anche ai pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di mobilizzazioni tecniche che devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. Punto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è, inoltre, previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara, CIG, attribuito dall'autorità su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi del articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto, CAP. Tale obbligo è da intendere posto a carico anche della stazione appaltante, che deve riportare il CIG e, ove necessario, il CAP, nei mandati di pagamento all'appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici. Pertanto, il CIG, codice che identifica il singolo affidamento nel ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, è divenuto obbligatorio, ai fini di tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta e, quindi, anche per i contratti di cui ho l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici. Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento, CFR. Sul punto, comunicato del presidente dell'autorità del 7 settembre 2010. In un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta. Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento. Che questo, ad esempio, il caso degli acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del mercato elettronico della PMPA. In tal caso, infatti, l'incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta, direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto. In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'autorità, del pari, il CIG deve essere indicato, al più tardi nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. Con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni con SIP, articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro, oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG derivato, è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro. Il CAP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici con riguardo a ogni nuovo progetto di investimento pubblico, articolo 11, della legge N. 3/2003, senza alcuna indicazione di importo. La nozione rilevante ai fini del rilascio del CAP è quella individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia, CFR. In particolare, la delibera 27 dicembre 2002, N. 143, come integrata dalla delibera 19 dicembre 2003, N. 126 e dalla delibera 29 settembre 2004, N. 24. È stabilito inoltre che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera barra servizio barra fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In casi di persone giuridiche, la comunicazione dei qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante, ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3,7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, articolo 6,4, della legge n. 136/2010, al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. 1.